Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Sintonizzate e sintonizzati sui 105.250 di Radio Blackout, questa è Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera che affronta i temi internazionali. In questa puntata parleremo innanzitutto di Tunisia, perché in Tunisia c'è una situazione sociale ed economica estremamente tesa, uno sciopero generale indetto dal maggior sindacato contro i piani strutturali, i piani di aggiustamento strutturali del Fondo Monetario Internazionale, e un presidente, Kais Saied, che sta portando avanti una politica che possiamo definire perlomeno populista, con un Parlamento congelato da luglio scorso. Allora, Adriano in questo momento è riuscito a manovrare tutti i bottoncini che deve manovrare. Ciao Adriano, penso, non ti sento in cuffia.
Ecco, perché il microfono...
C'è il microfono che fa dei stranissimi rumori, come se parlassi praticamente da un altro pianeta, più o meno. Quindi, la Tunisia e poi parleremo...
Poi parleremo della Colombia.
Certo, visto l'esito, l'esito fausto, diciamo così, delle...
Fausto
poi dobbiamo poi vedere vediamo, quanto se... fausto, poi dobbiamo parlare... delle elezioni presidenziali in Colombia, che ha visto la vittoria di Petro, e ne parleremo con Diego Battistessa, che insomma è lì, da quelle parti.
Adesso non è più lì, ma lo era. Era lì localmente, riusciamo anche a chiamarlo con il fisso questa volta.
Diciamo che ne ha cognizione di causa, a differenza nostra, che abbiamo di mezzo un oceano.
E invece adesso andiamo direttamente in Tunisia, dove peraltro da poche ore che ci sono dei magistrati che protestano in nella capitale, in piazza. Quello che accennava prima Giacomo, cioè che stanno capitando un po' di cose, e che anche particolari, nel senso che sarà il primo stato arabo a non avere l'Islam come religione di Stato, che si può valutare, e lo faremo con Arianna Poletti, se ci senti.
Ci sono.
Perfetto. Ciao Arianna.
Ciao.
E poi ci sono anche altre questioni abbastanza importanti, tra cui anche la vendita di pozzi petroliferi, avvenuta proprio in questi giorni, e guarda caso anche lì c'è l'Eni di mezzo. Comunque andiamo per ordine, e direi che possiamo cominciare con l'aspetto costituzionale, direi, che è riuscita a bucare persino l'informazione italiana.
Probabilmente abbiamo perso Arianna, perché non la sentiamo più. L'aspetto costituzionale di cui parlava Adriano innanzitutto afferisce al ruolo del Parlamento, che è stato appunto da Kais Saied congelato, e poi si è scagliato a febbraio scorso contro il Consiglio Superiore della Magistratura, e quindi creando una frattura fra il potere esecutivo e giudiziario dello Stato. E nonostante poi le manifestazioni che a marzo ci sono state del partito Ennahda, che era l'ex partito di maggioranza relativa, e il collettivo Citoyen contre le coup d'état, cittadini contro il colpo di Stato, che hanno organizzato a Tunisi varie manifestazioni anche abbastanza partecipate, e poi Saied ha introdotto una sorta di referendum virtuale sulle riforme costituzionali, e questo fa un po' parte, diciamo così, del suo percorso, perché anche quando era un giurista si è sempre posto il problema di superare tutti quegli apparati che in qualche maniera facevano da filtro fra il potere e il popolo. Corpi intermedi vanno rimossi, secondo lui, e quindi ha introdotto dei cambiamenti anche riguardo il sistema di voto per le elezioni legislative, e soprattutto poi ha creato anche un problema riguardo alla costituzione di una nuova commissione elettorale che sarà composta da 7 giudici, 3 dei quali, incluso anche il presidente, che saranno scelti direttamente da lui, da Saied. E quindi questo è un po' l'aspetto della crisi costituzionale. Altra faccia della medaglia della crisi tunisina è la crisi economica e sociale, perché naturalmente c'è il riflesso dei rincari dei prezzi delle materie prime, soprattutto dei cereali, perché Tunisia importa il 50% del suo grano dall'Ucraina e il 4% dalla Russia. E quindi ci troviamo di fronte a un aumento dei prezzi e anche una carenza dei beni di prima necessità, come la farina, semola, pane e pasta, e tutto questo poi si intreccia però anche con l'aspetto del debito pubblico tunisino, perché Saied è andato alla caccia di altri prestiti da parte del Fondo Monetario Internazionale, che in cambio naturalmente ha richiesto delle politiche di aggiustamento strutturale che hanno come conseguenza il taglio dei posti negli uffici pubblici e poi soprattutto la fine del sostegno al prezzo del grano. E questo chiaramente comportava un aggravio delle finanze tunisine, ma questo contemporaneamente comporterà anche, diciamo così, il fatto che gran parte della popolazione tunisina si troverà in difficoltà ad acquistare questi beni di prima necessità, perché il prezzo era calmierato. E quindi chiaramente questa situazione poi ha provocato anche uno sciopero generale che c'è stato il 16 giugno scorso da parte della UGTT, che è il più grande sindacato tunisino, che è stato, come dire, messo da parte in queste trattative che ci sono state fra il governo e il Fondo Monetario Internazionale, uno sciopero che peraltro è stato anche piuttosto seguito, quindi una situazione di tensione sociale notevole. Nel frattempo, come giustamente insomma si diceva qui dai nostri microfoni, il Saied ha introdotto dei cambiamenti costituzionali per cui l'Islam non è più la religione di Stato, e chiaramente su questo Ennahda avrebbe qualcosa da dire. Allora vediamo se non riusciamo.
L'altra notizia, che era proprio di oggi, riguardava il fatto, come accennavo prima, che c'è un via libera a stipulare degli accordi su 6 concessioni per lo sfruttamento di idrocarburi partenariato con tra società tunisina l'ETAP e varie società di idrocarburi occidentali, tra cui appunto l'ENI, ovviamente la concessione quella di Mamura, poi ce ne sono altre. E secondo i vari decreti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, ENI è partner della concessione proprio di Mamura e di Gremda, vicino a Sfax. La produzione di greggio e di gas in Tunisia è abbastanza ridotta, non è quella algerina o quella libica che conosciamo, però in questo periodo è significativa comunque.
E se poi anche uno dei tre re magi, Draghi, è andato in Tunisia ad aprile scorso e ha fatto un accordo insomma nella zona, sia per quanto riguarda l'Algeria, per l'aumento progressivo del gasdotto Transmed, e poi anche con altri accordi che prevedono appunto che lo Stato tunisino percepisca il 5,25% delle royalty rispetto al gas trasportato attraverso un compenso di valuta estera. Quindi questo è un aspetto, diciamo così, di questa crisi globale che in qualche maniera favorisce un esportatore netto di gas e materie prime come la Tunisia, ma poi naturalmente il nodo è la ridistribuzione di queste ricchezze. La politica istituzionale di Saied comunque fa molto discutere, per certi versi insomma ricorda un po' la politica di Bourguiba, che era il presidente padre padrone della Tunisia per tanto tempo, prima che Ben Ali, con un colpo di Stato sostenuto all'epoca anche dall'Italia, insomma, andasse al potere. E quindi chiaramente tutto questo comporta una crisi che viene moltiplicata dalle condizioni sociali, in un'economia già da tempo fragilizzata dalle conseguenze del Covid, pandemia che è stata affrontata con dei mezzi assolutamente insufficienti e soprattutto che è andata a colpire l'economia informale, che è una delle fondamentali fonti di risorse del popolo tunisino, che naturalmente non si poteva permettere, insomma, di rimanere a casa e di non lavorare. E quindi questo contesto era il contesto con cui volevamo parlare con Arianna, che purtroppo siamo riusciti a contattare per pochi secondi e poi si è persa nella globosfera, e quindi stiamo cercando di ricontattarla. Una delle aree, questa del Nord Africa, che più delle altre, diciamo così, potrebbe essere coinvolta in una situazione di crisi strutturale a seguito appunto dell'aumento del prezzo del grano, perché oltretutto questi accordi fatti con il Fondo Monetario Internazionale vanno a colpire proprio uno degli elementi di stabilizzazione che era storica per quanto riguarda la Tunisia, che era quella del sostegno al prezzo del grano, che veniva sostenuto da investimenti dallo Stato, sostanzialmente calmierato. Allora questo calmierare i prezzi del grano significava appunto un aggravio delle finanze pubbliche, ma il Fondo Monetario Internazionale, come condizione per dare questo prestito di 4 miliardi di dollari, vuole a tutti i costi che il prezzo del grano sia condizionato solamente da elementi di mercato, e questo naturalmente significa la fame letteralmente per gran parte della popolazione tunisina, e questo ha scatenato appunto la reazione, come dicevamo, del sindacato ma anche della società civile. Quindi le tensioni sociali chiaramente sono destinate ad acuirsi in questo contesto di transizione costituzionale, perché poi Sayed nel suo cronoprogramma, diciamo così, prevede poi di arrivare a una proposta di riforma costituzionale ed elettorale che sarà sottoposta a un referendum e poi successivamente a nuove elezioni sulla base della nuova legge elettorale. Quindi è lo stesso presidente Sayed che dà, diciamo così, le carte per quanto riguarda appunto questi aspetti che riguarderanno il futuro istituzionale della Tunisia.
Questione centrale per quello che è il Mediterraneo meridionale, e anzi è talmente centrale che hanno messo di mezzo anche il Fondo Monetario Internazionale, che oggi dava il via libera.
Allora, probabilmente siamo riusciti forse a riprendere il contatto con Arianna. Eccoti, adesso ti sentiamo.
Scusate, sì. Mi è saltato totalmente internet e non so per quale motivo. In ogni caso, ora ci sono.
Perfetto. Perfetto. Allora, abbiamo fatto una lunga introduzione anche per, diciamo così, della situazione.
Abbiamo introdotto tutti gli argomenti possibili.
Tutti gli argomenti possibili e immaginabili che ci venivano in mente. Però appunto con te vorremmo un po', appunto, come diceva Adriano, partire dall'aspetto degli assetti costituzionali che Sayed sta un po' costruendo a sua immagine e somiglianza, e anche in coerenza con un suo atteggiamento che è sempre stato quello appunto di scavalcare i corpi intermedi della società, anche quando era un giurista prima di diventare presidente.
Allora, quello che sta succedendo in queste settimane è che la Tunisia si prepara ad andare al voto, perché il 25 luglio, che è una data simbolica, è la data in cui Kais Saied ha preso il potere l'anno scorso, ed è la data della festa della Repubblica, è stato indetto questo referendum per votare un nuovo testo fondamentale, una nuova Costituzione che va a sostituire quella del 2014. Il problema e quello che sta iniziando ad essere contestato anche a livello di società civile, anche se sempre con termini, va detto, molto cauti e spesso dichiarando di essere, insomma, apolitici nelle proprie critiche, è che si va a votare un testo di cui di fatto si sa poco e niente, cioè le poche cose che sono uscite e che sono state spiegate più che alla stampa, all'opinione pubblica, tra l'altro, più che all'opinione pubblica, alla stampa, tra l'altro straniera, perché se ne è parlato con la stampa francese, è proprio il dettaglio di cui parlavate prima, cioè il fatto che non sarà nominata se non sarà nominato l'Islam all'interno di questa Costituzione, e che quindi si tratterebbe di una Costituzione in qualche modo che sancisce uno Stato laico. Il problema è tutto il resto, perché tutto il resto è veramente poco chiaro. Non si sa esattamente che cosa si andrà a votare, ed è appunto una rivendicazione che sta iniziando anche ad essere appunto insomma, presentata dalla società civile, perché il referendum è a poco meno di un mese e ancora non si sa cosa si sta votando. Il testo costituzionale è stato consegnato qualche giorno fa, il 20, da questo direttore di questa istanza, che è stata incaricata dal presidente tramite decreto di scrivere questa costituzione. Quello che è anche criticato, e che sicuramente appunto è criticabile, per quanto appunto uno possa scrivere la costituzione migliore del mondo, è la modalità, perché non c'è stata un'assemblea costituente, il fatto che appunto ci sia un'assemblea composta da 5-6 esperti di direzionale che scrive questo testo, ovviamente problematico, soprattutto perché si va a sostituire una costituzione come quella del 2014. Per quanto possa essere criticata, è stato il frutto di un compromesso politico che è durato anni e che si è trovato, e che in teoria in ogni caso garantiva tutta una serie di diritti fondamentali. Il problema è che poi non è mai stata realmente applicata, perché in Tunisia mancava e continuerà a mancare, perché per ora nessuno ha parlato della voler restituire la Corte Costituzionale, quindi è ovvio che si violavano molto spesso questi principi, queste norme che garantiscono appunto, garantivano dei diritti fondamentali, però nessuno poteva arrivare fino in fondo, a contestare fino in fondo il fatto che non venissero applicate. Quindi dal punto di vista già solo appunto del futuro, dello smantellamento anche degli stati di diritto che sta arrivando alla sua conclusione con una nuova costituzione, sicuramente il futuro della Tunisia resta un punto interrogativo in questo momento, nonostante il voto sia alle porte, perché è una questione di settimane.
Ecco, nella Costituzione sono previste delle figure, tipo appunto quella del presidente di Saied, che sono particolarmente importanti, autorevoli, oppure che facciano da garanti, oppure è solo
allora,
carta straccia?
Sì, per quello che si sa fino ad ora, perché il problema principale è che veramente la bozza ufficialmente non sta circolando, non è stata messa nemmeno a disposizione dei cittadini, che è il problema principale. Quello che circola a livello di informazioni giornalistiche è che questa Costituzione va a istituire in qualche modo una repubblica iperpresidenziale, cioè dà un ruolo, conferma di fatto quello che sta già succedendo in questo momento, che è totalmente anticostituzionale rispetto alla Costituzione del 2014, nonostante si continui a dire che insomma, l'accentramento del potere nelle mani di un presidente e lo smantellamento del Parlamento, della dissoluzione del Parlamento, sia stato fatto in nome di determinati articoli della vecchia Costituzione. Però appunto quello che succede in questo momento è che si va a istituire di fatto una repubblica presidenziale. Ci saranno, pare, comunque appunto queste elezioni legislative a dicembre che vanno a costituire un Parlamento, ma sarà un Parlamento che sicuramente avrà meno peso rispetto a quanto ce l'aveva prima. Stessa cosa vale per il governo. L'altra cosa interessante che diciamo, insomma, è trapelata, ma comunque resta un'informazione confermata, è il fatto che c'è una sorta di consiglio degli affari giuridici e sociali che verrà istituito un po' come una sorta di seconda camera, che fornirà diciamo delle sorte di report a gli esperti per far sì che le decisioni vengano prese da questo Parlamento che si andrà a costituire a dicembre.
Ma il fatto che non è una, che non sarà una religione di Stato, quella dell'Islam, è esclusivamente per uso anti-Ennahda o ci sono altri?
Sì, diciamo che sia il presidente che queste figure di questa istanza sono dichiaratamente anti-Ennahda. Ennahda è stato però il primo partito per un sacco di anni e in questo momento appunto viene la posizione proprio di Islam politico di Ennahda viene messa da parte, e si pare che appunto questa costituzione non citerà l'Islam. Che io continuo a pensare che sicuramente è un'informazione interessante, ma c'è un po' il rischio che diventi un'informazione che viene anche venduta alla stampa occidentale in qualche modo, per evitare di raccontare tutto il resto, cioè che cosa in realtà va a istituire questa costituzione. E mi sono dimenticata di citare tra l'altro il fatto che si parla di ricostituire, riorganizzare i governatorati, che ora sono molti, ma di crearne quattro di fatto, e di avere poi dei rappresentanti a livello locale, no? Quindi l'idea che poi c'è dietro tutto questo progetto di legge e di testo fondamentale, di costituzione, ma non solo, l'idea del presidente parrebbe quella di decentralizzare e dare una maggiore rappresentatività in qualche modo alle, al locale, alle collettività locali. Questo è quello che dichiarava inizialmente ed è quello che possiamo dichiarare che probabilmente ci sarà scritto in questo testo. Ora, il problema è che poi di fatto, quando si va a vedere quelle che sono le misure che sono state adottate, vanno tutte in senso opposto, perché per esempio il ministero che si occupava di gestire gli affari delle regioni è stato accorpato a quello dell'interno, le regioni saranno non di più ma meno, quindi in qualche modo ci sarà meno rappresentatività, quindi ecco, la questione secondo me del Islam citato o non citato resta sicuramente simbolica, sta scatenando un dibattito non solo all'estero ma anche in Italia, però forse non è totalmente rappresentativa, ecco, di quello che sarà il testo costituzionale, no. E non è un caso che sia l'unica informazione che è trapelata.
Che trapela, sì, infatti. È una specie di washing, sì. Non saprei cosa, dell'Islam washing.
Ma forse... è un po' quello che è successo, per esempio, con anche con il governo, questa prima donna, prima figura femminile, sì. Il governo, però di fatto che governo? Un governo che non dipende da nessun parlamento, che dipende da un presidente che di fatto governa tramite decreto, quindi bisogna, ecco, relativizzare queste informazioni che sicuramente da un lato sembrano tutte molto positive, interessanti, soprattutto dal viste con i nostri occhi, però poi insomma ricontestualizzarle secondo me è fondamentale.
Certo, poi forse non è l'unico, o meno l'unico vero problema della Tunisia, quello dell'Islam come religione di Stato, quanto anche la situazione economica, perché avevamo fatto riferimento alla richiesta di prestito di 4 miliardi, prima avevo dato dei numeri un po' a caso, 4 miliardi di dollari da parte del Fondo Monetario Internazionale, che in cambio vuole una serie di riforme che sono molto dolorose e che hanno anche provocato una certa mobilitazione sociale.
Sì, esatto, cioè il rischio è un po' quello, secondo me, di ritornare a fare quello che si è fatto in questi 10 anni post-rivoluzione, cioè dibattere molto di questo scontro che qui viene riassunto con modernisti, con questo termine anche contestabile, e islamisti, e comunque contestabile, ma l'altro, diciamo, partito è nato, perché in qualche modo sostengono una visione di Islam politico di un certo tipo, e partiti laici. Che in realtà nascondono poi quelle che sono le stesse istanze della rivoluzione, che erano tutte a sfondo sociale ed economico e a livello appunto di rappresentazione dei diritti. Quindi quello che succede adesso col fondo, la situazione attuale ecco, nel paese di crisi finanziaria, di crisi economica, ancora una volta se ne discute troppo poco quando si dibatte di questa nuova costituzione. Effettivamente oggi tra l'altro è stata pubblicata una nota del Fondo Monetario Internazionale in cui si dice che il Fondo Monetario è pronto a intervenire in Tunisia, ed è comunque una notizia perché sono mesi e mesi che si parla di eventuali negoziazioni, dialogo col Fondo Monetario, ma non si riesce a trovare un accordo. Il fatto che non si riuscisse a trovare un accordo è proprio perché le misure dell'FMI qui sono contestate perché saranno dolorose da un punto di vista sociale, indubbiamente, cioè in cambio di questi fondi alcune tra le misure di cui si è parlato sono misure come tagliare i posti a funzionari pubblici che sono considerati essere troppi, investire ovviamente nel privato e soprattutto togliere le sovvenzioni statali dai generi elementari di prima necessità e dal carburante, che ovviamente in una situazione come quella attuale, anche in contesto internazionale di mercato come quello attuale, con dei prezzi che impennano proprio per quanto riguarda alimentazione e energia, è ovvio che vorrebbe dire insomma far sì che un prezzo fisso, un prezzo basso, un prezzo accessibile anche per le classi sociali più precarie, venga in qualche modo salti in qualche modo e dipenda da quello, dal prezzo di mercato. Quindi questo implicherebbe un aumento esponenziale, per esempio, dei prezzi di pane, della farina, della pasta, e questo sicuramente potrebbe diventare un problema, anche perché quando è successo in passato che si è toccato al prezzo del pane e alle sovvenzioni, ci sono sempre poi stati come risposta da parte del popolo tunisino
le rivolte,
importanti, le rivolte, sì.
Ecco, ma sempre a proposito di economia, comunque dicevamo prima, mentre eri sconnessa, che ci sono molti accordi anche sull'energia, come accennavi tu. Ancora oggi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale la concessione di 6 pozzi petroliferi delle aziende europee, l'FMI è pronto a erogare un maxi prestito, basta che ci siano delle riforme. Chi è che prende tutti questi accordi in una sostanzialmente una vacanza di non solo democratica, c'è solo il presidente?
Sì, ovviamente io ho perso negli ultimi secondi, ma ho capito che di quello il contesto. In ogni caso, sì, sono stati firmati oggi dei nuovi accordi rispetto alla questione energetica. Si sta spingendo molto sulla Tunisia in questo momento, ma non solo, anche sull'Algeria ovviamente,
certo.
Proprio in funzione anche del contesto internazionale, perché nel momento in cui la Russia sta iniziando, tra l'altro adesso, proprio a
chiudere i rubinetti,
abbiamo visto con la Germania, abbiamo visto che comunque sta iniziando ad avere ripercussioni anche in Italia, è ovvio che automaticamente l'Italia e anche in generale guarda il Nord Africa, e l'abbiamo visto anche con tutti i vari viaggi di Di Maio che si è fatto, tra l'altro accompagnato da De Scalzi di Eni, che si è fatto in Algeria, che si è fatto in Tunisia, che si è fatto in Egitto, anzi da von der Leyen in Egitto, tra l'altro sapeva perché queste energetiche non troppo tempo fa. Quindi è ovvio che la Tunisia va inserita in questo contesto qui, cioè nel contesto di paesi che in qualche modo possono rivelarsi, si riveleranno sicuramente strategici negli anni a venire, proprio perché ci forniscono il gas. La Tunisia non ha una produzione importante, ma è un paese da cui passa il transito, da cui passa il gasdotto che collega l'Algeria e la Tunisia. Quindi è ovvio che in questo momento investire sulla Tunisia e soprattutto avere una Tunisia in qualche modo, passatemi questo termine che considero molto triste, metterò tra virgolette, ma stabile, per far sì che il gas arrivi a noi, è ovvio che è fondamentale, che è importante. Non si sta, secondo me, considerando però appunto che la situazione interna, proprio anche in funzione del discorso che facevamo sulle famiglie e sulla crisi finanziaria economica, è veramente abbastanza rischiosa. Proprio perché va combinato anche con questo contesto politico di accentramento del potere, e che corrisponde anche a una militarizzazione in qualche modo della vita pubblica, al rischio che poi, se ci saranno proteste, se ci sarà qualche fattore, riapro le virgolette mille volte, di instabilità, si vada a risolverlo con la repressione. Questo è poi il rischio. Ecco.
Infatti, per quanto riguarda la stabilità della Tunisia, e il sostegno che adesso sembrerebbe godere Saied, poi bisogna vedere se insomma in qualche maniera riesce a non essere intaccato dal malessere socio-economico di questa situazione. E nel contesto medio orientale poi mi sembra di capire che la Tunisia, Saied in particolare, è sostenuto dall'asse fra Emirati Arabi ed Egitto, perché l'Arabia Saudita sta garantendo anche finanziamenti e sostegno economico, mentre invece la Turchia, dall'altra parte Turchia e Qatar, stanno sostenendo l'ala dei fratelli musulmani e Ennahda, e quindi parlano esplicitamente del fatto che la risoluzione del Parlamento costituisce, così dicono i turchi, un attacco alla volontà del popolo tunisino.
Sì, sì, esatto, cioè se vogliamo situare quella Tunisia, insomma, la cartina geopolitica internazionale, è ovvio che il primo nemico pubblico che è dichiarato politico è il partito appunto di Ennahda, che è sostenuto apertamente dalla Turchia, ma è stato anche provato, insomma, che riceve finanziamenti esteri che provenivano da lì. Quindi è chiaro che di riflesso tutto quello che sta accadendo in questo momento è guardato con attenzione dal Golfo. È ovvio che in più la situazione di crisi economica e finanziaria attuale fa veramente sì che a livello interno ci sia un margine di manovra quasi inesistente di portare avanti delle riforme anche a sfondo sociale che abbiano un impatto nel breve termine. Questo va detto, purtroppo, ma perché è una situazione che la Tunisia si porta avanti da decenni, ovviamente, di aiuti, di dipendenza dalle istituzioni bancarie internazionali, finanziarie internazionali. Quindi ci sono varie opzioni. Il problema attuale è questo, che la Tunisia non ha liquidità. E non ha liquidità, questo a noi può suonare come una cosa astratta, ma in realtà qui si traduce in problemi molto concreti. Per esempio, qualche giorno fa non si trovava la benzina, ed è surreale che in un paese appunto nordafricano non si trovi del carburante. Non si trovava perché mancano i fondi per sbloccare il carburante per cui la Tunisia ha bisogno. Stessa cosa accade col grano. Il grano, per esempio, di cui la Tunisia sta produce una piccola parte, che in maggior parte viene appunto importato, viene adesso importato da paesi alternativi all'Ucraina in questo momento, che però insomma le navi cargo che arrivano ai porti tunisini non riescono a sbarcare. Perché? Perché appunto, visto che la Tunisia rischia davvero il default, viene richiesto un pagamento anticipato, certo, ovviamente. E quindi questi soldi per pagare questo grano, per pagare questo carburante, non si trovano. È ovvio che quando c'è una situazione di crisi tale, la Tunisia è nelle mani letteralmente di chi può fornire questi fondi. Quindi da un lato c'è il Fondo Monetario Internazionale e dall'altro sicuramente ci sono i paesi del Golfo. E per esempio appunto citavano l'Arabia Saudita detiene una importantissima parte, se non sbaglio la prima o seconda tra i paesi stranieri che detengono parte del debito pubblico tunisino, quindi è ovvio che ha un margine di influenza davvero importante,
una vera e propria sovranità limitata. Senti Arianna, noi dobbiamo chiudere perché ci dobbiamo trasferire in Colombia, dove abbiamo un altro collegamento. Allora, grazie insomma del tuo contributo, sempre molto, molto interessante, nonostante insomma i problemi tecnici, e poi magari noi cercheremo di seguire insomma gli eventi di questo paese che è così vicino a noi e così insomma importante per gli equilibri del Mediterraneo. E quindi grazie ancora e a presto.
Grazie a voi e scusate ancora per i problemi tecnici, che purtroppo non dipendono da me.
Beh, certo.
Si fa come si può.
Anche nostri.
Ciao, grazie ancora.
A presto. Ciao.